Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Guardando al mondo intorno a noi, sembra che il male stia vincendo. Cioè, lo dico onestamente, il male abbonda ovunque. Giovani che prendono la propria vita a causa della droga, che ormai la droga è molto diffusa. Immoralità che è normale, e non è una cosa vergognosa per il mondo, è proprio normale per il mondo. Corruzioni ovunque guardi. Però grazie a Dio, nonostante l'apparenza, il male non sta vincendo. In realtà Dio è pienamente in controllo. Dio sta portando tutto avanti secondo il suo piano e anche il male non riesco a comprendere, ma è vero, grazie a Dio, il male fa parte del piano di Dio. Come possiamo avere più fede che sia così? È così, ma come possiamo avere più fede che Dio è in controllo? Quando quello che vediamo è così diverso. Grazie a Dio. La Bibbia ci mostra che Dio è in controllo. Anche se a noi potrebbe sembrare male solo guardando. Vediamo questo in tutto l'Antico Testamento. Abbiamo menzionato prima Giuseppe in Egitto. Finché non è stato chiamato a lavorare per il faraone, la sua vita sembrava un disastro. Odiato dai fratelli, venduto come schiavo, accusato falsamente, in carcere, sconosciuto, abbandonato, sembrava. Sembrava fuori controllo. Lui diceva, eccomi, signore, in un paese straniero, non ho nessuno, mi trovo in carcere ingiustamente. Che senso ha? Aveva un grande senso, un immenso senso. Ci serve quello che ci insegna la Bibbia. Nel Nuovo Testamento, i due libri che ci aiutano più di qualunque altro libro del Nuovo Testamento a capire che Dio è in controllo, quali sono? In italiano iniziano tutti e due con A. Atti e Apocalisse. Atti ci racconta quello che è già successo e come Dio era in controllo in mezzo a tantissime situazioni di persecuzione, sofferenze e ingiustizie. Apocalisse dimostra quello che succederà. Allora, noi abbiamo da vari mesi, più di un anno fa, abbiamo iniziato a studiare Atti. E abbiamo visto che volta dopo volta Dio usò il male per portare avanti il suo piano. E non lo fece solo allora, lo fa tuttora nelle nostre vite. Abbiamo visto che nulla era successo che non era veramente gestito da Dio dietro le quinte. Abbiamo visto che nonostante che i credenti iniziali al giorno di Pentecosti erano un gruppetto, pochissimi alla luce del mondo, eppure Dio potente ha preso quel gruppetto di persone che non avevano mezzi, non avevano soldi, non avevano poteri e ha fatto sì che la Chiesa cominciava a crescere, ad infiltrare tutto quanto il mondo. La seconda parte degli Atti concentra molto su quello che Dio faceva tramite l'Apostolo Paolo. Non è la storia di Paolo, è la storia dell'opera di Dio. Capite che abbiamo concentrato, Dio ha scelto di concentrare sulla vita di Paolo per mostrare quel che lui stava facendo, perché è all'opera tramite altre persone, in altri luoghi anche. E abbiamo visto che Dio trasformò Paolo dal più grande nemico della Chiesa al più grande missionario. Dio scelse per Paolo una vita di sofferenza. Dio scelse per Paolo una vita di sofferenza. Infatti, quando Dio salvò Paolo, parlò ad Anania di quello che aveva progettato per Paolo e disse, vi leggo Atti 9, ma il Signore gli disse ad Anania, va, perché costui, Paolo, è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. Quando tu pensi ad una vita benedetta, cosa viene in mente? Una vita benedetta? Ma una bella famiglia, non grossi problemi di salute, magari fino alla fine, non tanti problemi economici, sai, una vita con pochi problemi. Noi abbiamo questo concetto falso di che cos'è una vita benedetta. Nessuno di noi ha mai avuto una vita benedetta minimamente paragonabile a Paolo. Eppure Paolo doveva soffrire tantissimo e dice ai Filippesi: vi è stato concesso la grazia da Dio, non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Lui. La grazia di soffrire. La vita benedetta non è una vita con poca sofferenza. La vita benedetta è una vita con tanta, tanto di Cristo. Tanta comunione con Cristo, tante dell'opera di Dio in noi e tramite noi. Questa è la vita benedetta. Allora Paolo era molto benedetto. Nei capitoli 22, 3, 4, 5 e 6 di Atti abbiamo visto Paolo arrestato ingiustamente a Gerusalemme, tenuto in prigione a Cesarea per 2 anni ingiustamente, fu riconosciuto innocente, però per non essere rimandato a Gerusalemme ingiustamente, fece appello a Cesare. Allora Agrippa, il re, diceva: se non fosse appellato a Cesare, avremmo potuto liberarlo. Però, essendo appellato, per legge deve andare a Roma. Allora, Atti 27 racconta l'inizio del viaggio da Cesarea a Roma. Paolo, custodito da un centurione di nome Giulio, accompagnato da Luca e Aristarco, va a Roma e si trovano in mezzo a una tempesta così terribile che perfino i marinai perdono ogni speranza di sopravvivere. Però non era il momento che Dio aveva stabilito per Paolo di morire, e Dio lo concesse non solo la propria vita, ma la vita di tutti quelli a bordo la nave con lui. Cos'era? 246, se ricordo bene, persone. Allora arrivano con la nave che si distrugge, ma arrivano tutti sani e salvi, nuotando con pezzi di legno, all'isola chiamata, che scopriamo in 28, Malta. E volevamo riprendere la storia a quel punto. Tutti appena arrivati alla riva, bagnati dalla mare, ma arrivati a riva. Allora, Atti 28, leggo da 1 a 10. Dopo essere giunti in salvo a terra, seppero allora che quell'isola si chiamava Malta. Gli abitanti del luogo usarono verso di noi una gentilezza non comune, perché accesero un gran fuoco e accolsero tutti per la pioggia che cadeva e per il freddo. Ora, mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi e li posava sul fuoco, a motivo del colore ne uscì una vipera e gli si attaccò alla mano. Quando gli indigeni videro la serpe che gli pendeva dalla mano, dissero l'un l'altro: quest'uomo è certamente un omicida, perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia divina non gli permette di sopravvivere. Ma Paolo, scossa la serpe nel fuoco, non ne risentì alcun male. Ora essi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto all'istante. Ma dopo aver lungamente aspettato e vedendo che non gli avveniva nulla di insolito, mutarono pareri e cominciarono a dire che egli era un dio. In quei dintorni aveva i suoi poderi il capo dell'isola di nome Publico. Egli ci accolse e ci ospitò amichevolmente per 3 giorni. Ora venne che il padre di Publio giaceva a letto, malato di febbre e di dissenteria. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto, anche gli altri isolani che avevano delle malattie venivano ed erano guariti. E questi ci colmarono di grandi onori. E quando salpammo, ci fornirono delle cose necessarie. Si trovavano sull'isola di Malta. Nella provvidenza di Dio, gli abitanti erano molto gentili e fecero questo grande fuoco per riscaldare le persone della nave, che erano tutti bagnati e pioveva e poi faceva freddo. Paolo, pensando sempre al bene degli altri, raccolse un gran fascio di rami secchi e una vipera velenosa uscì e si attaccò alla mano di Paolo. Quindi ha morso Paolo riempiendolo di veleno. Allora, per capire perché questi indigeni presumevano che fosse omicida, considerate che prima di tutto capivano che lui era prigioniero. Cioè, era evidente. E allora, un prigioniero che c'è un naufragio, però riesce a sopravvivere, ma poi subito una serpe si attacca a lui, lo morde, allora per forza questa è la giustizia divina, questo qui sarà un omicida, sarà un uomo malvagissimo e Dio lo sta punendo. Allora qui vediamo la stessa mentalità errata che esiste tuttora, che vediamo nel libro di Giobbe. Per esempio, i tre amici di Giobbe, qual era il loro punto? Ah, tu soffri perché tu sei malvagio. I giusti non soffrono, i malvagi sì. No, non è così. Quando Gesù stava e le persone venivano a lui dicendo: hai sentito di quelle persone che Pilato ha ucciso, ha mescolato il loro sangue con i loro sacrifici? E Gesù spiega: no, anche voi perirete se non vi ravvedete. Il male non arriva di più terrenamente sulla terra, sui malvagi. Il male arriva a chiunque. Il vero male è dopo questa vita. Allora, queste persone avevano quel concetto tipico che il male arriva a chi è malvagio. È vero dopo il giudizio, ma per adesso non è vero. E allora, quando videro che Paolo non subì alcun male dal morso della vipera, cambiarono idea. Ah, questo sarà un dio! Quanto facilmente le persone cambiano parere. Quanto facilmente. Ricordate a Listra? Paolo era lì con Barnaba, aveva compiuto un miracolo e volevano fare un sacrificio a lui e Barnaba. Ah, siete dei, siete dei! E dopo poco tempo arrivarono i giudei, hanno la stessa folla che volevano fare un sacrificio in onore di Paolo e Barnaba, volevano ucciderlo. Quanto facilmente le persone cambiano idea. Però Dio voleva operare tramite Paolo qui e quindi compì questo miracolo che non fosse stato male da questo serpente, ma non finì lì. Poi Paolo guarì il padre di questo Publio, questo capo dell'isola. Una cosa, quando Luca, l'autore, dice ci ospitò, che ci ospitò? Non ospitò 246 persone. Probabilmente ospitò Paolo, Luca, Aristarco e Giulio. Giulio probabilmente doveva stare con Paolo, era centurione con questo impegno, e Luca ci ospitò per 3 giorni. Perché 3 giorni? Perché probabilmente Giulio si mise da fare per trovare una casa, un'abitazione per loro, sapendo che avrebbero passato l'inverno e nell'arco di 3 giorni ha trovato. Però in quei primi giorni fu ospitato da questo Publio. E Paolo guarì il padre di Publio, che era gravemente ammalato. Quindi, come Dio aveva fatto all'inizio del ministero di Paolo, il primo viaggio, tanti guarigioni, poi non vediamo tanti guarigioni, ma qui su questa isola vediamo di nuovo questi guarigioni, poi tante persone venivano a lui. Allora, in questi guarigioni, che Paolo imponeva le mani e guariva, nel fatto della vipera, che Paolo è stato morso e non gli ha fatto alcun male, vediamo l'adempimento di Marco 16, 15 a 18. Trovate quello. Questo è proprio l'adempimento di quella profezia. Marco 16, da 15 a 18, Gesù parla
dopo la risurrezione e dichiara. Poi disse loro, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Il versetto 18 viene adempiuto pienamente in Paolo, in quanto è stato morso da un serpente e impose le mani agli infermi e furono guariti. È importante riconoscere quello che Gesù dice qui non è la norma per oggi. Non è stato inteso così. Ci sono persone oggi, era importante sapere. Ci sono persone che dicono di avere il dono di guarire, non viene adoperato minimamente come nella Bibbia. Nella Bibbia il dono di guarire svolto da Gesù e poi dagli apostoli non era legato ad incontri, a grandi scene, a grandi cose. Era una cosa molto semplice, senza scena. La cosa importante da notare è che Gesù aveva dato agli apostoli questo potere per rendere chiaro che erano apostoli. Per esempio, quando Paolo guariva ad Efeso, come ha fatto? Vi leggo in Atti 19, 10 e 12. Tempo di Paolo lì, e questo durò per 2 anni, in modo che tutti gli abitanti dell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore Gesù. E Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo e le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni uscivano da loro. Nessuna grande scena, nessuna cosa, oh guardatevi, no, portavano cose che avevano toccato Paolo, furono guariti, perché questo era quello che Dio aveva annunciato in Ebrei, di confermare la testimonianza degli apostoli. Infatti vi leggo di nuovo Ebrei 2, 3 e 4. Qui parla del fatto che era il Signore, Gesù Cristo, che prima annunciava l'Evangelo e poi gli apostoli, cioè quelli che lo avevano ascoltato. E Dio diede a loro, gli apostoli, segni e prodigi per confermare la loro testimonianza. Ebrei 2, 3 e 4. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, questa, dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore, è stata confermata a noi da coloro che lo avevano udito, mentre Dio ne rendeva testimonianza con segni e prodigi, con diverse potenti operazioni e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Lo scopo dei doni miracolosi, prodigi, era per confermare la testimonianza degli apostoli. In secondo Corinzi, dopo che Paolo era stato a Corinto, arrivarono dei falsi apostoli, uomini falsi, però si dichiararono apostoli. E Paolo fa confronto per mostrare, no, io sono un vero apostolo e voi avete le prove, perché io ho fatto i segni dei apostoli davanti in mezzo a voi, che loro non hanno fatto. Vi leggo, secondo Corinzi, 12:12, Paolo sta confermando che lui era vero apostolo. Ora, i segni dell'apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni e prodigi, con potenti operazioni. Voi avete visto quello che ho fatto. E questa è la prova che io sono apostolo. Quindi è importante capire per quale scopo esistevano gli apostoli. Ho letto proprio in questi giorni, uno scriveva, uno che crede, tanti dicono così che, ma no, ci sono ancora miracoli, ma ci sono ancora miracoli, ma non in questo modo dove c'è uno che ha questo potere di fare questi segni, Dio fa miracoli tuttora. Per oggi no, perché Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Questo è un versetto della Bibbia, Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre. E quindi ci sono ancora miracoli,
E dico, no, attenzione, Dio è lo stesso, sempre, ma non ha sempre operato nello stesso modo. Quando i primi credenti a Gerusalemme il giorno del Pentecoste ricevevano per la prima volta lo Spirito Santo, la venuta dello Spirito fu accompagnata da qualcosa come fuoco e un suono forte da attirare migliaia di persone. Questo non avviene di più. Dio è lo stesso, ma opera in modi diversi. Opera in modi diversi. Nell'Antico Testamento Dio è sempre lo stesso. Quante volte Dio ha fatto cadere le mura di una città per far sì che il popolo di Israele poteva conquistare la città facilmente? Quante volte è successo? È successo! E Dio non cambia mai, ma non ha fatto altre volte. E così via. Tantissimi avvenimenti della Bibbia non si ripetono. Quindi Dio è lo stesso ieri, oggi e domani. Ma se sentite quello, non cadete nell'inganno di dire, allora opera sempre in modo uguale. No, scusami, Dio è lo stesso, ma ha scelto Lui di operare in modi diversi, secondo il suo piano. Quante volte ha mandato le piaghe su nazioni nemici di Israele, come aveva fatto in Egitto? Quelle piaghe là, quante volte succedono? Quindi, questi momenti erano importanti per confermare, e capita qui un'isola isolata di quello che si capisce, forse non c'erano neanche giudei su Malta, perché non si parla nulla dei giudei, ovunque Paolo andava si incontrava con loro. Quindi queste persone erano isolati, non avevano sentito, e Dio mostrò a loro che Paolo veniva da Dio. E poi un'altra piccola cosa, non solo quelli dell'isola vedeva Paolo fare i miracoli, ma chi altro vedeva Paolo fare i miracoli? Chi altro? Oltre a quelli dell'isola. Va bene, i compagni avevano già visto i miracoli. Prigionieri, ma qualcuno di molto importante. Il centurione. Il centurione già capiva che Paolo era un uomo di Dio, ma adesso capiva ancora più quanto era un uomo di Dio. Aveva visto questi miracoli, che sarebbe molto utile arrivati a Roma per la testimonianza, perché lui a Roma entrò in servizio, lui era un centurione. Paolo e gli altri passarono 3 mesi sull'isola finché non finì l'inverno, e quando partirono furono colmati di grandi onori e cure dalle persone. Dio provvede sempre per il suo popolo. Poi leggo quello che è successo, 11 a 16. 3 mesi dopo partimmo su una nave di Alessandria che aveva sfernato nell'isola, avvente per insegna Castore e Polluce. Arrivati a Siracusa, vi restammo 3 giorni, e di là, costeggiando, arrivammo a Reggio. Il giorno dopo si levò lo scirocco, e in 2 giorni arrivammo a Pozzuoli. Avendo trovato qui dei fratelli, fummo pregati di rimanere presso di loro 7 giorni, e così giungemmo a Roma. Ora i fratelli di là, di Roma, avuto nostre notizie, ci vennero incontro fino al Foro Appio e alle 3 taverne. E Paolo, quando li vide, rese grazie a Dio e prese coraggio. Quando giungemmo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al capitano della guardia, ma a Paolo fu concesso di abitare per conto suo con un soldato di guardia. In questi versetti vediamo la fedeltà di Dio che fa arrivare Paolo e i suoi compagni a Roma. Il viaggio era stato difficile. Umanamente parlando, avevano rischiato la vita. Però sono arrivati. E come Dio aveva detto, sono arrivati a Roma dove Paolo doveva predicare. Dio mantiene sempre la sua parola. Alcuni dettagli mi colpiscono. Per esempio, quando arrivano a Pozzuoli, nonostante che Paolo era prigioniero, il centurione permise a lui di restare 7 giorni con i credenti. Paolo aveva un'immensa libertà. Scusami, come quasi che Paolo decideva il programma. Questi hanno contratto Paolo. Paolo, resta con noi nella settimana Giulio. Vorrebbero che io restasse. Va bene, Paolo. Cioè, era Paolo che determinava i tempi. Incredibile! Incredibile! In realtà Paolo era un prigioniero che era custodito da Cesarea fino a Roma. Un viaggio pagato, custodito con una guardia. Questo era veramente il viaggio che Dio gli ha dato. Vari credenti di Roma sono venuti tanti chilometri, fino a Foro Appio, un gruppo, un altro gruppo, fino alle Tre Taverne. Mi ricordo, se ricordo bene, uno è almeno 80 chilometri circa da Roma. Quindi hanno camminato un bel po'. Non era una passeggiata 3 chilometri fuori città, una lunga camminata. Questo era di grande incoraggiamento a Paolo. Il brano dice che prese coraggio. Il fatto di essere accompagnato da questi credenti fu usato da Dio per incoraggiare Paolo, prepararlo per quello che aspettava lui a Roma. La sua anima fu fortificata. Quindi questi credenti hanno lasciato tutto, lavoro, tutto, per camminare tanti chilometri per andare a incontrare Paolo, per incoraggiarlo. Ed è stato incoraggiato. E mi chiedo, ma noi siamo pronti a fare grandi impegni? Camminare decine e decine e decine di chilometri? Camminare decine e decine di chilometri non è la piccola cosa. Per noi sarebbe, oh, ci sarà quel credente a Padova che stava, andiamo a Padova a piedi per incontrarlo. È una bella strada. Però loro volevano incoraggiare Paolo e Dio ha benedetto questo impegno. Allora, leggendo questo, ho detto, Signore, io voglio impegnarmi ad incoraggiare altri. Voglio essere meno pigro, meno preso con le mie cose. Voglio usare più telefono. Voglio usare più la macchina. Loro hanno dovuto camminare. Io voglio usare mezzi meno pesanti, ma almeno quello voglio fare. E se serve anche camminare, voglio essere usato per incoraggiare altri. Questo è un privilegio. Allora finalmente, dopo anni di sogno, di preghiere, di desiderio, Paolo arriva a Roma. Ricordate quando era a Gerusalemme e non sapeva se sarebbe sopravvissuto? Il Signore è apparso a lui, vi leggo di nuovo Atti 23:11. La notte seguente il Signore si presentò a lui e disse: Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, così bisogna che tu la rendi anche a Roma. Il piano di Dio per Paolo si adempì perfettamente. I 2 anni a Cesarea, un lungo e pericoloso viaggio, 3 mesi sull'isola di Malta, tutto portò Paolo al momento giusto a Roma, nel modo giusto. Sapete che Paolo aveva desiderato da anni andare a Roma? Quando lui era a Efeso, vari anni prima. Vi leggo quello che dice là, in Atti 19:21. Dopo questi avvenimenti, Paolo si mise nell'animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e per l'Acaia. E diceva, dopo essere stato là, bisogna che io veda anche Roma. E Dio ha adempiuto il suo desiderio, non come aveva pensato. Lui pensava, oh, vabbè, vado a Gerusalemme, poi mi organizzo io per farmi un viaggio io fino a Roma come uomo libero. E Dio ha adempiuto il desiderio di andare a Roma, non come aveva pensato. Le vie del Signore non sono le nostre vie. I tempi del Signore non sono i nostri tempi. Però le vie del Signore sono perfette. Confidiamo nel Signore. Egli è all'opera. Notate nel versetto 16 che quando giunsero a Roma, Paolo fu concesso di abitare per conto suo. Conto suo in una casa con un soldato di guardia. Sicuramente c'erano vari soldati che dovevano fare i turni, non era un soldato tutta la settimana, facevano turni. Non so se era uno al giorno o uno ogni 12 ore, uno ogni 8 ore, non lo so, ma sicuramente facevano turni. E questi soldati facevano parte tutti della guardia di Cesare. E perciò Paolo aveva ore, ore, ogni giorno di parlare con loro di Cristo. Non potevano scappare. E noi sappiamo da Filippesi che Dio scelse di salvare vari della casa di Cesare E quasi sicuramente alcuni erano questi soldati, e può darsi altri che loro avevano evangelizzato. Quindi, per 2 anni, leggo Filippesi 1, 12-14, dove Paolo scrive del fatto che era in catene e dice: ora fratelli, voglio che sappiate che le cose che mi sono accadute sono risultati ad un più grande avanzamento dell'Evangelo, tanto che è noto a tutto il pretorio e a tutti gli altri che io sono in catene per Cristo, e la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Quando dice pretorio, casa di Cesare, è saputo in tutto il pretorio, vuol dire che erano credenti. Chiude la lettera a Filippesi 4:22 dicendo: i fratelli che sono con me vi salutano, tutti i santi vi salutano e soprattutto quelli della casa di Cesare. Le vie del Signore sono incredibili. Umanamente si penserebbe che l'essere un prigioniero avrebbe ostacolato l'opera di Dio. Invece, Dio Onnipotente usò questa situazione per portare al progresso dell'Evangelo. Quello che noi sembra un male, ma Paolo era prigioniero, non poteva uscire di casa, vuol dire che persone che Dio aveva scelto di salvare erano costrette a venire e stare legate a lui con la catena, ore e ore al giorno, che lui poteva parlare con loro di Dio. Basta Paolo! Ma no, voglio dirti ancora. Però dopo un po' andava a casa: ma io sono peccatore, c'è giudizio. Vedi il Signore questo uomo. Mi ricordo poi quello che ha detto Giulio, che questo uomo ha compiuto miracoli. Dio è con questo uomo. Allora Dio ha salvato dei soldati che facevano la guardia, e la casa di Cesare è diventata un centro della fede a Roma. Questo è Dio. Andando avanti nel brano, scopriamo che Paolo proclamò Cristo ai giudei a Roma. Leggo 17 a 22. 3 giorni dopo, Paolo chiamò i capi dei giudei. Quando furono radunati, disse loro: fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei Romani. Dopo aver esaminato il mio caso, essi volevano liberarmi, perché non vi era in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, fui costretto ad appellarmi a Cesare. Non che io avessi alcuna accusa da fare contro la mia nazione. Per questa ragione, dunque, vi ho fatti chiamare per vedervi e per parlarvi, poiché è a motivo della speranza di Israele che io porto questa catena. Ma essi gli dissero: noi non abbiamo ricevuto alcuna lettera a tuo riguardo dalla Giudea, né è venuto alcuno dei fratelli a riferire o a dire alcuno male di te. Ma desideriamo sapere da te ciò che pensi, perché quanto a questa setta ci è noto che ne parlano male ovunque. Quasi subito dopo che arriva a Roma, il terzo giorno, chiama tutti i giudei, appena tempo di stabilirsi. Paolo chiamò i capi dei giudei per parlare con loro. Notate che Paolo non parla minimamente male dei giudei di Gerusalemme. Paolo lasciò la vendetta a Dio. Non ha detto: ma loro mi hanno accusato falsamente e loro hanno mentito. No. Paolo evita di sparlare, evita di dire le cose vere ma cattive di loro. Avrebbe potuto dire le verità parlando male di loro, ma solo dicendo verità. Non lo fa, perché sapeva che avrebbe ostacolato la sua testimonianza. Allora, vi faccio una domanda. Quando vi succede un male, non importa dove, lavoro, qui, nella società, un vicino, un parente, non importa chi, quando vi succede un male, ne parli con altri? Ma sai cosa è successo? Da, da, da. E poi ha fatto questo, e non è mica giusto perché io non avevo fatto niente. Ne parli dicendo solo la verità? Se sì, sei nel peccato. Perché non sono parole che edificano. Non sono parole che spingono le persone a vedere Dio. Che serve se non sfogare il nostro orgoglio di parlare di come è stato ingiusto, come sono stato trattato? Che serve se non innalzarci? Io merito meglio di quello. Parlare del male che abbiamo subito, veramente male, veramente ingiusto, è un modo di innalzarci. Non mi ha pagato, io ho fatto la mia parte, non mi ha pagato. Io sto mostrando quanto io sono stato giusto. Il mio datore non mi ha trattato giustamente. Questo è il nostro orgoglio. Questo è il nostro orgoglio. Paolo non ha fatto così perché Paolo voleva innalzare non se stesso, voleva innalzare Gesù Cristo. Ottimo esempio per noi. Nella provvidenza di Dio, questi giudei non avevano sentito nulla dai giudei di Gerusalemme, che mi pare strano, però era così. Forse avevano mandato qualcuno e non è arrivato, forse c'era un altro naufragio, però non è arrivato, non lo so. So questo, non avevano sentito nulla. Però hanno detto, però siamo curiosi, potresti tu, Paolo, spiegarci di questa setta di quelle che seguono quel Gesù? Potresti tu spiegarci? Allora Paolo aveva una porta spalancata di annunciare Gesù Cristo. Allora, versetto 23. Avendogli fissato un giorno, vennero in gran numero da lui nel suo alloggio, e egli da mattina a sera esponeva e testimoniava loro del regno di Dio, e tramite la legge di Mosè e i profeti cercava di persuaderli sulle cose che riguardano Gesù. Notate il cuore di Paolo. Lui usa questo tempo con tutti questi, non la prima volta, la seconda, quando vengono in gran numero, per mostrare loro dalle scritture che Gesù è il Cristo. I giudei credevano nelle scritture, quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, e Paolo mostra dalle scritture che Gesù è il Cristo. Allora, attenzione. Loro, giudei, credevano le scritture. Poi l'evidenza che Paolo è Cristo era chiarissimo. Quello che Paolo spiegò era chiarissimo. Ah, lui è il Cristo. Eppure non tutti accettarono la verità. Leggo 24 a 29. Alcuni si lasciarono convincere dalle cose dette, ma gli altri rimasero increduli. Ora, essendo in disaccordo gli uni con gli altri, se ne andarono, ma non prima che Paolo avesse detto quest'unica parola. Lo Spirito Santo ben parlò ai nostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo: vada questo popolo e digli: voi udrete, ma non intenderete, guarderete, ma non vedrete. Infatti, il cuore di questo popolo si è indurito, e sono diventati duri di orecchi, e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi, e non odano con gli orecchi, e non intendano con cuore, e non si convertano, ed io non li guarisca. Sappiate dunque che questa salvezza di Dio è mandata ai gentili, ed essi l'ascolteranno. Quando ebbe detto queste cose, i giudei se ne andarono, avendo tra di loro un'accesa discussione. Il fatto che tanti dei giudei rifiutarono di credere in Gesù Cristo portò Paolo a proclamare contro di loro la profezia che troviamo in Isaia. Annunciò loro che il loro rifiuto dell'Evangelo portava Dio a mandare l'Evangelo ai gentili. Paolo aveva già detto questo ad altri gruppi di giudei in Atti 13 ad Antiochia, in Atti 18 ai giudei di Corinto. Non c'è peccato più grande e più grave di quello di riconoscere Gesù come Cristo e comunque rifiutarlo. Se uno rifiuta Gesù Cristo, pur avendo riconosciuto la verità che Gesù è il Cristo, rimane senza speranza, perché non esiste altra salvezza. Allora, visto che la maggioranza dei giudei rifiutò Gesù Cristo, Dio spalancò la porta alla salvezza dei gentili. Oh, cosa vuol dire quello? Dio spalancò la porta della salvezza a noi. Non leggete la Bibbia mancando di notare, ma aspetta, gentile, io sono un gentile, questo è per me. E la salvezza è per me. La salvezza è per te. Quello che stiamo leggendo non è solamente un avvenimento storico, questo riguarda la nostra salvezza. racconta l'opera che Dio sta portando avanti tuttora. Gesù Cristo aveva dichiarato di edificare la sua Chiesa. Il libro di Atti racconta i primi anni di Gesù che sta adempiendo questa dichiarazione, sta fortificando la sua Chiesa e lo fa tuttora. Noi siamo i beneficiari di quello che Cristo sta facendo nel mondo. Concludiamo Atti leggendo versetto 30 e 31. E Paolo rimase 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto. Accoglieva tutti coloro che venivano da lui, predicando il regno di Dio, insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza, senza alcun impedimento. Nel piano di Dio, Paolo rimase 2 anni a Roma questa volta. E poi, di quello che sappiamo, fu liberato. Mentre era prigioniero, era liberissimo di accogliere. Doveva stare in casa. Aveva un soldato con lui, ma poteva invitare chiunque a casa e predicava tutto il giorno. Quindi Paolo era in catene, ma la parola di Dio non era incatenata. Pensate a questo. Paolo era in catene, ma la parola di Dio non era incatenata. Di quello che si sa dalla storia, Paolo fu liberato, ebbe altri anni di ministero, poi fu arrestato di nuovo, messo in prigione a Roma e poi messo alla morte per la sua fede. Da quello che si capisce, secondo Timoteo fu scritto da Roma nella seconda tempo nella prigione a Roma, in cui Paolo sapeva di morire. E Paolo scrive così in 2 Timoteo 2, 8 e 9. Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risorto dai morti secondo il mio Evangelo, per il quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Nulla e nessuno può incatenare la parola di Dio. Se tu ti senti deboli, ma chi sono io? Chi siamo noi? C'è tanto da fare, siamo in pochi. Non devi scoraggiarti, Dio è potente. Lui usa vasi deboli per fare un'opera potente. E poi non importa quanto sofferenza e ingiustizia dobbiamo subire, non importa. Dio è sempre in controllo, nulla ostacola Dio da curarci perfettamente secondo il suo piano di prepararci per la sua presenza. Fratelli e sorelle, quando consideriamo la vita di Paolo, ci aiuta a capire che nel piano di Dio ci possono essere problemi e sofferenze e ingiustizie anche gravi, però Dio ci farà arrivare al traguardo finale. La benedizione della vita cristiana non è di avere una vita con un bel lavoro e tanta stima, essere stimato dalle persone e buona salute, una buona famiglia. Quello non sono le benedizioni più grandi. Dio ci offre qualcosa molto più grande. Dio ci offre comunione con sé, ci offre il privilegio di essere usati come strumenti per portare avanti il regno di Dio. E se tu mi dici, ma io non voglio quella gloria, mi accontento con una piccola benedizione di una bella famiglia con tante benedizioni e pochi problemi, non miro ad essere usato grandemente da Dio, io direi, ma scusami, tu sei figlio di Dio? Gesù ci insegna nel Padre nostro di pregare, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Quindi un vero credente dovrebbe di cuore, perché c'è lo Spirito Santo, desiderare la gloria di Dio. Signore, serviti di me. Questo è frutto della vera salvezza. Se tu dici, ma per me basta una vita tranquilla, non chiedo tanto, solo pochi problemi, io dico, ma dove è il tuo cuore? Chi è Gesù Cristo per te? Abbiamo il privilegio di essere spesi per la gloria di Dio, per un domani essere glorificati con Cristo Gesù. Libro degli Atti ci ha mostrato una lezione che ci serve. Dio è in controllo. Cosa sta succedendo nella tua vita? O cosa succederà? Di brutto? Di ingiusto? Dio è in controllo. Non importa quanto grave è la situazione, non importa quanto terribile è la sofferenza, Dio è in controllo e sta portando avanti il suo piano in te e nella tua vita e per la sua gloria e per il tuo bene. Negli Atti abbiamo visto che Dio, con pochi mezzi umani, ha fatto sì che quel gruppetto di 120 credenti a Gerusalemme diventarono una chiesa di migliaia di persone sparsi in una grande parte del mondo già in pochi decenni. E Dio è all'opera oggi in tutto il mondo. Sceglie di operare in modo che spesso non è tanto visibile al mondo. Primo Giovanni 3. Dio ci ha dato la grazia di essere chiamati figli di Dio e tali siamo, ma il mondo non vede quello che siamo. Ma vedranno quando Gesù ritornerà. Quindi non dobbiamo scoraggiarci per l'apparenza. Dobbiamo dire, Signore, è solo transitoria. Quello che permette sta per arrivare. Quindi, quando sembra che tutto va male nella tua vita, quando arrivano situazioni ingiuste, quando ci sono grandi sofferenze, ricordatevi che quello che vi succede è sotto il controllo di Dio e porterà al bene eterno. L'opera che Dio iniziò il giorno di Pentecoste a Gerusalemme portò avanti in tutto il libro di Atti e continua a portare avanti oggi. Noi che siamo in Cristo facciamo parte di qualcosa di grande. E se tu non sei in Cristo, se tu non sei in Cristo, la tua vita è una vita senza vero senso, che finirà. Finirà con il giudizio finale. Che senso ha arrivare al giudizio con mani vuote senza la giustizia di Cristo? Cerca Cristo mentre lo si può trovare. Noi che abbiamo Cristo possiamo rallegrarci. Qualsiasi siano le circostanze della vita, possiamo rallegrarci che il nostro Dio sta sul trono. Nulla è fuori controllo. Noi saremo vittoriosi con Lui in Cristo Gesù. Alleluia. Quindi ricordiamo sempre le lezioni che abbiamo imparato in Atti. Dio è sovrano, Dio è in controllo, Dio sta portando avanti il suo piano in noi e arriveremo nella sua presenza. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per questa verità. Ti ringrazio che tu sei all'opera. Ti ringrazio che nonostante che spesso a me sembra che il male stia vincendo, non è vero. Non è vero. Abbiamo visto quanta persecuzione c'era per i credenti negli Atti, ma tu eri sempre in controllo e tu rimani sempre in controllo e nulla di quello che può succedere toglie nulla da quello che tu stai facendo e noi siamo sicuri nella tua mano e tu completerai la tua opera in noi. Oh Padre, ricordaci di questo. Io prego che quando rileggiamo Atti, prego che rileggeremo Atti spesso, ci ricorderà, Signore, tu sei in controllo di quello che mi succede, anche le cose brutte. Perché è vero. Oh Padre, aiutaci a desiderare le grandi benedizioni. Non una vita comoda, ma una vita benedetta con la tua presenza. Una vita benedetta con la tua potenza che opera in noi. Una vita in cui noi siamo usati da te per compiere opere che durano per l'eternità. Una vita in cui la tua luce risplende in noi, agli altri. E se servono prove e ingiustizie e persecuzioni, benvengono, Signore, perché tu sarai con noi. Aiutaci a fidarti di te e avere la pazienza di aspettare la fine di quello che usi per conformarci all'immagine di Gesù Cristo. Ti prego questo, ringraziandoti che tu sei Dio sovrano. A te la gloria, nel nome di Gesù Cristo.